Vai Mauro.
Buonasera. Allora funzionava lo schermo, quanti sono stati al banco, ma dai. Io fortuna che c'è internet, perché se no stavo proprio là sul conto corrente online. Se sarà in qualche maniera. A me non è mai successo, a Ferruccio sì, a me. Allora, chi c'era stamattina? A me quello che è successo a Ferruccio ma a me successo al massimo trovavo 50 euro per però io credo che la cosa fondamentale non è che lui abbia trovato i 19.000 euro 20.000 euro sul conto corrente, ma la cosa fondamentale è il cuore con cui lui ha accolto questi soldi. Perché non è importante avere i soldi, ok? I soldi c'era tanta gente, c'erano tanti cristiani e c'erano tanti non cristiani. Per un cristiano la cosa importante è il cuore con il quale accoglie le cose che gli capitano, è il cuore con il quale accoglie i soldi che gli sono arrivati. L'apostolo Paolo dice: io ho imparato a stare bene nella condizione in cui mi trovo, so gioire nell'abbondanza e so gioire nella carestia. Amen. Quindi ciò che è importante non è trovare 19.000 euro nel conto corrente, magari, no, cioè non è che non è importante, ciò che cioè, no, è qualcosa, sarebbe bella, però sì, io l'ho toccato, cioè io l'ho pure toccato, però non so, magari ho toccato le parti sbagliate, cioè sapere che c'è gli apostoli, quelli che mandano le mani, metti la mano sulla parte malata, cioè magari bisogna capire dove bisogna la parte giusta da toccare per ricevere questi soldi, però quando la troviamo sta tranquillo che la consumiamo. No, ripeto, quello che è importante è il cuore con il quale noi affrontiamo le cose. Ci sono tante cose belle che succedono nella nostra vita e ci sono anche delle cose brutte, non voglio dire tante, però ci sono delle cose brutte. Il mio consiglio è accogliere con un cuore giusto le cose che ti succedono, giorno dopo giorno, perché nel modo in cui tu le accogli hai anche la soluzione per uscirne. Se tu le accogli nel modo sbagliato non troverai mai la soluzione per uscirne. Ma se tu le accogli nel modo giusto, Dio ti mostrerà la soluzione per uscirne. Essere in ansia non serve a nulla. Gesù dice: non siate in ansia, poiché ogni giorno ha la sua ansia. Amen? Quindi è fondamentale accogliere le cose che ci succedono nel modo giusto. E stamattina Ferruccio ha detto: riceverai quattro volte, no? Corrado, cioè riceverai quattro volte quello che il diavolo ti ha rubato. Ci sono qua dentro persone che riceveranno quattro volte ciò che il diavolo gli ha rubato. Devi crederlo, devi starne certo. Dio ti renderà quattro volte quello che il diavolo ti ha rubato, ma devi smettere di essere in ansia e poni il tuo cuore in Cristo, cioè nella giusta posizione, perché il segreto è quello: porre il nostro cuore nella giusta posizione. Quando il nostro cuore è in Cristo, il nostro cuore è nella giusta posizione e noi siamo nella posizione di ricevere quattro volte quello che il diavolo ci ha rubato. E ci sono persone che lo riceveranno e lo riceveranno presto, credilo, non c'è da attendere, non essere in ansia per l'attesa, lo riceverai e lo riceverai presto. Te lo dice uno che ha avuto una disgrazia una settimana fa. Ho aggiustato la macchina, sono fratello di macchina di Corrado, ho aggiustato la macchina, ho speso 1.800 euro da un meccanico, la mia macchina esattamente ha avuto lo stesso danno, la nostra macchina ha avuto lo stesso danno per il quale l'avevo portata ad aggiustare, e questo meccanico mi ha detto: non mi interessa nulla, sono fatti tuoi. E lui ha trovato 19.000 euro stamattina, io l'altro ieri ne ho persi 1.800. Ma non voglio essere in ansia per questo. voglio stare nella serenità, voglio stare nella posizione giusta, il mio cuore non è, è amareggiato, ma non è arrabbiato. Non essere arrabbiato per le cose sgradevoli che ti succedono, perché quando succedono le cose belle siamo tutti contenti, vero? Tutti alleluia, alleluia. In Calabria qualche volta diciamo viva l'anduia, alleluia, viva l'anduia. Ma quando succedono cose poco gradevoli ci arrabbiamo, è vero o no?
Vero.
La rabbia non produce nulla di positivo. La rabbia è una delle maggiori fonti di malattia. Allora, non essere arrabbiato, puoi essere deluso, puoi essere amareggiato, ma non serve arrabbiarti, non ti fa stare in una giusta posizione, non ti fa vedere oltre, non ti fa vedere la soluzione. Puoi startene nel letto due giorni perché sei deluso e amareggiato, ma poi il Signore ti dice rialzati, esci da quella posizione, perché io ti voglio far vedere la soluzione. Ok? Se sei qua e sei amareggiato, sei deluso per qualcosa che è successo nella tua vita, in questi giorni concentrati non sulla delusione e sull'amarezza, concentrati in quello che Dio ti vuole mostrare, perché Dio ti vuole mostrare la soluzione. Amen? Questo è regno di Dio, questo è vivere da figli di Dio che regnano nel regno di Dio, sapere che Dio ci toglierà dalla condizione che ci amareggia, che ci delude, e ci renderà quattro volte tanto ciò che il diavolo ci ha rubato.
Amen.
Ciò di cui siamo stati derubati. Amen?
Amen.
Bene, voglio parlarvi di qualcosa di straordinario che è successo qualche migliaio d'anni fa, circa 2000 anni fa, per capire un po' meglio, per provare a capire. Io credo che la Bibbia si possa spiegare da tante angolazioni, ci sono tante sfaccettature con le quali si può spiegare un passo biblico, ma come ha detto Corrado, sono pienamente d'accordo, non perché è Corrado, ma perché sono pienamente d'accordo con quello che ha detto. Noi non possiamo camminare per dottrina, noi dobbiamo camminare per rivelazione, perché la rivelazione ci apre a 360 gradi ciò che Dio ha voluto dire attraverso quello che è stato scritto. Se noi rimaniamo nella dottrina, diventiamo talmente ottusi che non riusciamo a vedere oltre quello che è scritto. Va bene? Dobbiamo andare più in profondità, e per andare in profondità dobbiamo andare oltre ciò che è stato stabilito dagli uomini, perché le dottrine non le fa Dio, le dottrine le fanno gli uomini. Sono gli uomini che stabiliscono attraverso un passaggio o più passaggi della Bibbia che questo è ciò che bisogna fare, ma non è Dio che lo ha stabilito. Per esempio, qualche giorno fa ho scritto un post su Facebook che è abbastanza provocatorio riguardo l'evangelizzazione. Molte volte ho sentito dire che noi dobbiamo strappare le anime a Satana, ok? Che noi andiamo, evangelizziamo perché strappiamo le anime dall'inferno. Io non vado e non parlo con le persone perché le devo strappare dall'inferno, perché io so perfettamente che Dio ha il modo di parlare a ogni persona. Dio non ha bisogno di me per parlare alle persone, Dio ha bisogno di me affinché io possa stabilire su questa terra la sua autorità attraverso me stesso. Se io cammino nell'autorità di Dio, io stabilisco su questa terra l'autorità di Dio, e stabilendo l'autorità di Dio io predico ciò che Gesù ha predicato, e quando tu predichi ciò che Gesù ha predicato, le anime, le persone escono automaticamente dall'inferno, escono automaticamente dalla posizione in cui sono. Ma non perché io ho fatto qualcosa, ma perché ho semplicemente usato l'autorità che Dio mi ha dato. Mi voglio spiegare bene. Non sto dicendo che non bisogna evangelizzare, che non bisogna fare in modo che le persone accettino Gesù, ok? Ma Io credo che Dio abbia il modo di fare questo. Ciò per cui Gesù è morto non è solo per la salvezza delle persone. Gesù è morto perché noi potessimo essere corpo. È vero o no? Gesù è morto e ha detto che noi saremmo stati che cosa? La sua chiesa, quindi il suo corpo, ciò che l'avrebbe rappresentato, va bene? Quindi quello che noi abbiamo l'autorità di fare è far capire a questa terra che c'è un sistema diverso, è un sistema che ha stabilito Dio, è un sistema che non ha stabilito l'uomo. E noi siamo coloro che hanno l'autorità per vivere questo sistema. E mi spiego ancora meglio. Nella chiesa di Gerusalemme, in Atti degli Apostoli, al capitolo 2, è scritto che Dio aggiungeva alla chiesa quelli che erano, chi li aggiungeva? Gli evangelisti, gli apostoli, i profeti, Dio. Perché la chiesa come viveva? Viveva il favore del popolo. Viveva il favore del popolo. Stiamo vivendo il favore del popolo? Quando noi camminiamo e diciamo alla gente che siamo cristiani, le persone che ci incontrano ci vedono come uomini e donne che stanno vivendo il favore del popolo?
No.
Chi è che aggiunge alla chiesa? Dio. Certo, usa delle persone. E in quel caso usava la comunità di Gerusalemme attraverso la sua testimonianza affinché, godendo del favore del popolo, le persone potessero arrivare a Cristo. Amen? Amen?
Amen.
Ma era Dio che aggiungeva. Loro si limitavano, semplicemente, tra virgolette, si limitavano. Loro si limitavano, tra virgolette, semplicemente a vivere il regno di Dio. Pietro dice una cosa straordinaria quando fa il suo discorso, vi ricordate, no? Pentecoste, succede tutto quello che succede, scendono queste cose che sembravano delle lingue di fuoco, non erano delle lingue di fuoco, non erano, erano come delle lingue di fuoco. È inutile che se non parli in lingue cerchi le lingue di fuoco, cioè manco quella volta sono scese, ok? Erano come delle lingue di fuoco. Succede questo, succede che queste persone riempite dallo Spirito Santo parlano alle persone che erano là, queste persone che erano là ricevono le parole che questi dicevano e dicono: li sentiamo glorificare Dio nel nostro linguaggio nativo, credono, e Pietro si trova ad alzarsi in piedi e a dover giustificare quello che era successo, a dire: non sono ubriachi, è successo quello che ha detto il profeta Gioele. Il profeta Gioele ha detto: negli ultimi giorni io spanderò il mio spirito
su ogni carne.
È un passaggio fondamentale questo. Non dice: io spanderò il mio spirito sui cristiani, su ogni carne. Quindi sta dicendo che da quel momento ogni persona che su questa terra verrà a contatto con lo Spirito Santo, con lo Spirito di Dio. E poi dice e continua, andando al passaggio, al versetto 36, dice: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele. A chi sta parlando? A chi sta parlando Pietro? Alla casa di Israele. Non sta parlando ai gentili, sta parlando alla casa di Israele. E tutti quelli che erano lì erano di origine israelita o erano abitanti di Gerusalemme, perché a Pentecoste ad adorare non ci andavano i gentili, ci andavano solo gli israeliti. Quindi dice: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio l'ha fatto Signore e Cristo. Ora essi udite queste cose furono compunti nel cuore, furono toccati, perché lo Spirito Santo era stato sparso. Loro hanno sentito delle parole, toccati dallo Spirito Santo, hanno detto: cosa dobbiamo fare? Allora Pietro gli ha detto quello che facciamo noi molte volte nelle piazze, no? Ravvedetevi e siate battezzati. E poi dice: nel nome di Gesù Cristo, quindi no, del Padre, del Figlio e del Spirito, di Gesù Cristo, per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Voglio provarvelo a leggere in un'altra maniera, ok? Allora, se Pietro avesse detto a questi israeliti: allora, disse loro, cambiate il vostro modo di pensare, cambiate il vostro modo di fare le cose, e ciascuno di voi diventi discepolo di Gesù Cristo. Perché il battesimo significava diventare discepolo di qualcuno, ok? Non significa diventare cristiano battezzato. Tu ti puoi battezzare nel nome di chiunque, ti puoi battezzare anche nel nome di Corrado, ok? E quindi gli sta dicendo: cambiate il vostro modo di pensare, diventate discepoli di Cristo e ricevete, il perdono, oppure permettete che i vostri peccati siano dimenticati e ricevete la pienezza dello Spirito come regalo da Dio. Vi cambio un po'. Ravvedersi non significa cominciare a dire: io ho fatto questo, io ho fatto questo, io ho fatto questo, adesso Signore perdona tutte queste, ti chiedo Signore di perdonare il mio peccato che ho fatto nel 15-18 quel giorno alle 20, e poi di perdonare quello che ho fatto alle 21 del giorno dopo, eccetera eccetera eccetera. Ravvedersi significa cambiare modo di pensare, modo di agire, e non significa diventare santi, perché vi garantisco che quando Ferruccio ha ricevuto 19.000 euro sul conto corrente non era così santo, non l'ha ricevuti per la sua sanezza spirituale. E vi garantisco che quando mi si è fuso il motore, io la macchina la uso per il ministero, quindi a maggior ragione avrei dovuto avere questo famoso favore di Dio. Corrado la macchina la usa per il ministero, no? Non ci va a fare le citarelle, oppure gli si è rotta tre volte, poveraccio tra virgolette, no?
Tre volte in un mese.
In un mese, ha fatto la pain tre volte in un mese. No, c'è poco da ridere, però no, sdrammatizziamo, però tre volte in un mese, e la usava per il ministero, no? Allora non si tratta di quanto tu sei santo, ok? Quello che ti succede non ti succede perché sei più o meno santo, ma quello che noi dobbiamo fare, io credo, è cambiare il nostro modo di pensare. E una delle sfide per i cristiani è proprio cambiare il modo di pensare, cambiare il modo di vivere. Il regno di Dio, il regno dei cieli che è stato stabilito sulla terra, io sulle nuvolette non ci voglio vivere. Io un Dio che mi fa vivere sulle nuvole, mi fa saltare da una nuvola all'altra, non lo voglio. Voi lo volete? Ecco, non lo voglio manco io. Io voglio vivere con Dio nell'Eden, voglio vivere in ciò che Dio ristabilirà come al tempo di Adamo. Amen?
Amen.
È questo quello che vuol fare Dio, ma Dio ce lo vuol far vivere da ora questo. Non ce lo vuol far vivere quando saremo morti e ritorneremo in vita con il Signore, ce lo vuol far vivere da ora. Ma il problema è che noi non vogliamo cambiare il nostro sistema di vita, non lo vogliamo cambiare. vogliamo continuare a vivere in questo sistema facendo i cristiani. E allora, vivendo in questo sistema facendo i cristiani, non possiamo stabilire il regno, perché il regno di Dio ha un sistema diverso da quello che vive questo mondo. Tante volte ho sentito dire, e se ci avete i sassi teneteli sotto, e se ci avete i pomodori lo stesso, tante volte ho sentito dire: conquistiamo le televisioni del mondo, andiamo dai politici e i politici, prendiamo il favore dei politici, conquistiamo i posti di potere in questa nazione. Quello significa allinearsi al sistema di questo mondo. Noi ce l'abbiamo già un governatore, ce l'abbiamo già un presidente della Repubblica, o no? Amen? Non ci abbiamo bisogno di un altro presidente della Repubblica. Noi dobbiamo allinearci al sistema di Dio. E non è questione di schemi. Il sistema di Dio non può essere il sistema di questo mondo. È un sistema diverso. E noi cristiani abbiamo grossa difficoltà a vivere un sistema diverso da quello che si sta vivendo. Pensate se i cristiani si unissero, no? È utopistica questa cosa, però pensate se i cristiani si unissero e fondassero una banca con la quale aiutare e finanziare tutti i fratelli che ne hanno bisogno. Pensate se i cristiani cominciassero a credere che si possono fondare dei villaggi dove si può vivere tutti con un'economia diversa. Bello, no? Sarebbe bello? Là, perché non lo facciamo? Cioè, diciamo: come sarebbe bello questo, come sarebbe bello quello, però continuiamo a fare le stesse cose che facevamo prima. Continuiamo a muoverci nello stesso modo nel quale ci muovevamo prima. Non è cambiato il nostro modo di pensare, non è cambiato il nostro modo di vedere le cose, non è cambiato il nostro modo di agire. Ci sono cristiani che si fregano gli uni gli altri, è vero o no? Oh,
tanto in tanto.
Ci sono cristiani che si invidiano, ci sono cristiani che si sparlano. Non ci siamo ravveduti. Noi diciamo agli altri: ravvedetevi, diciamo agli altri che non devono peccare, ma viviamo continuamente nel peccato e andiamo tutti all'inferno se stiamo alla dottrina degli evangelici. Perdonatemi, andremo tutti all'inferno, tutti quanti. Il sistema è diverso. Il sistema che ci dà la Bibbia è un sistema che parte dai cristiani, non parte dal mondo. Parte da un cambio di mentalità. E io credo che non si può non predicare queste cose. Non si può non predicare un cambio di mentalità. Non ci si può accontentare di come si vive. Noi possiamo godere il favore del popolo, ma lo godremo nel momento in cui vivremo come Dio ha stabilito e non come noi stabiliamo. Tutte le regole che sono state stabilite per il cristianesimo non vengono dalla Bibbia. Se leggiamo quello che facevano i cristiani del primo secolo, quante volte avete sentito, ci sono qui ministri, quante volte ritorniamo al Vangelo degli Atti? Quante volte l'avete sentito dire? Ritorniamo al primo secolo. Quante volte porranno profezie che hanno detto queste cose? Beh, dovremmo chiudere tutte le chiese, dovremmo smettere di fare i culti con gli orari, dovremmo smettere di dire ci vediamo la domenica, perché quelli si incontravano tutti i giorni rompevano il pane, tutti i giorni pregavano, tutti i giorni ascoltavano l'insegnamento degli apostoli. Beh, ma non ci abbiamo tempo. E mettevano tutto in comune e nessuno aveva bisogno. è vero? Ma no, non va bene così. Io voglio frequentare la chiesa la domenica dalle 10 a mezzogiorno. A mezzogiorno meno un quarto il pastore sa che vado via perché devo preparare il pranzo, poi ho bisogno del mio tempo con la famiglia. Ma guardate che quelli non erano mica fuori le teste, cioè noi pensiamo, cioè forse la Bibbia, no? Che tanti di noi amano chiamare parola di Dio, vero? Cioè, chiamate la Bibbia, ma fate quello che c'è scritto. Cioè, chiamiamo la Bibbia, scusate, ma facciamo quello che c'è scritto. Perché se la chiamiamo parola di Dio e non crediamo a quello che c'è scritto, è meglio che non la chiamiamo parola di Dio. È meglio chiamare la Bibbia e non parola di Dio, ma fare o provare a fare quello che c'è scritto. Perché purtroppo, cioè noi idolatriamo tanto questo libro, ma ci abbiamo dei problemi a credere in quello che c'è scritto. Abbiamo dei grossi problemi a credere in quello che c'è scritto. Abbiamo dei grossi problemi a credere che se diamo riceveremo. Volete che vi metta alla prova? Volete che vi metto alla prova? Sì o no?
Sì.
Mi piace questo orologio, sorella, me lo dai per favore, me lo regali? Sono serio? Me lo regali? Atti 20:35, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Quante volte? Prego. Quante volte? Voglio sfidarti in questo. Comincia a provarlo. Comincia a provarlo. Mi vengono i brividi quando dico questa cosa. Però ti prego, nel nome di Gesù, comincia a provarlo. Quante volte hai provato più gioia nel vedere un fratello contento come un bambino piuttosto che essere te contento? Quante volte? Io sono un egoista, veramente. Io godo nel vedere gli altri felici, quindi sono egoista, godo nel vedere gli altri felici e vi garantisco che non ero così. Però questo, devo cambiare tante parti della mia vita, tanti aspetti della mia vita, ma questo io l'ho cambiato e vi invito a provare. Non dare il superfluo, comincia a dare a tuo fratello ciò che lui desidera, anche se è la cosa più bella che tu hai, ma provaci, provaci, perché quando comincerai a realizzare che c'è più gioia nel dare che nel ricevere, e quando comincerai a godere nel dare, Dio comincerà a farti ricevere tutto quello che ha preparato per te, perché sa che tu non lo metterai sotto il cuscino o sotto il materasso, sa che tu lo condividerai con gli altri, sa che tu permetterai agli altri di godere della tua benedizione. Questo facevano in Atti degli Apostoli e godevano il favore del popolo. Il popolo diceva: Mizzica, guarda, quelli riescono a realizzare qualcosa che noi non riusciamo a realizzare, riescono a vivere qualcosa che noi non riusciamo a vivere, riescono a camminare come noi non riusciamo a camminare, perché non stanno mai male? Lo sapete che la maggior parte della gente si ammala perché è arrabbiata? Una delle più grosse cause di cancro, di tumore, è il rancore e la rabbia. Molte malattie vengono dalla rabbia e dal rancore. Non stavano mai male. Se morivano facevano festa. nessuno aveva di bisogno, tutti facevano le ferie, tutti andavano al mare, non c'erano, tutti mangiavano.
Che meraviglia.
Poi, cioè, non è che per forza tutti erano grassi come me, come
Gino.
Come me, come Gino. No, Ferruccio non lo dico perché si offende, perché lui è talmente convinto di essere dimagrito così tanto che se gli dico guarda quello che ancora la faccia ce l'hai, me va in paranoia. Bisogna che... No, Ferruccio è diventato secco.
No, ma
quella è la vecchiaia, Ferruccio, proprio. Cioè, un vecchiaia come una volta ci si diventa più. Cioè, io fatti altro ci divento più. Sono troppo vecchio. È chiaro che vivevano un sistema diverso. Poi Pietro continua e dice: li scongiurava, no? Egli diceva e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Questo è qualcosa che noi dovremmo predicare continuamente ai cristiani, non ai non cristiani. Uscite da questo sistema, usciamo da questo sistema, perché questo sistema ci fa del male. Allora la scusa sapete qual è? La scusa è: da dove cominciamo? Da dove cominciamo? È vero o no? Perché sono tutti bei discorsi, no? Ma da dove cominciamo? Se nessuno comincia, non si farà male. Ma in altre parti del mondo qualcuno ha cominciato. Ci sono posti in alcune parti del mondo dove le persone vivono in comune, dove nessuno ha di bisogno e dove si occupano gli uni degli altri. Io conosco dei posti, e non c'è cattolico.
Noi siamo in un posto del genere.
E non c'è cattolico, non c'è evangelico, non c'è morone, perché l'amore non ha religione, non c'è cattolico, non c'è morone, non c'è evangelico, non c'è protestante, si predica il Vangelo e si vive il regno dei cieli. Ma devi credere che, come diceva ieri Corrado, devi prendere la tua croce, rinnegare te stesso e guadagnare la vita. Se tu credi che rinunciando alle cose che ti fanno morire come cristiano e non ti permettono di vivere il cristianesimo, adattandoti, più che adattandoti, cambiando la tua mentalità nella mentalità di Gesù, quindi perdendo la tua vita, acquistando la vita di Gesù e camminando in questo modo, se tu credi che non morirai, allora questo si realizzerà. Cioè, ma tutti dobbiamo morire, è vero? Cioè, chi me lo fa fare? Tanto tutti dobbiamo morire. Gesù non sta dicendo questo, Gesù sta dicendo: rinnega adesso te stesso, prendi la tua croce, cioè fai questo cambiamento, e la tua vita eterna comincerà da questo momento. Cioè, tu comincerai a vivere come se vivessi nell'Eden adesso, ora. Non ci sarà più chi non ha lavoro. Noi facciamo tante... Che ore sono?
6:25.
Quando siete stanchi andate via. Noi facciamo tante battaglie su Facebook. La battaglia gender, vero? No? Perché io non voglio che a mio figlio insegnino i principi di quella cosa che non so che è, però perché non mi interessa fare una battaglia su Facebook, non mi interessa. Il professore, non c'è mio figlio piccolo, il professore, uno dei professori di mio figlio è omosessuale. C'è bisogno di una legge per trasmettere
certi principi, quando hai un insegnante omosessuale? No. C'è bisogno? E la scuola è piena di queste cose. Non approvano quella legge. Voi pensate,
guardate in Grecia. In Grecia hanno fatto il referendum per uscire dall'euro, vero? Sono usciti?
No.
Voi pensate che noi facciamo un referendum, facciamo delle firme e loro non faranno quello che hanno stabilito? Questo è il sistema di cose di questo mondo. Quello che questo mondo stabilisce sotto il controllo di Satana e delle persone che sono guidate da Satana, il mondo lo farà indipendentemente da quante firme tu metterai. Allora, invece di costruire locali di culto che ci stanno 1000 persone, fai una scuola cristiana. Fai una scuola cristiana. Abbiamo degli insegnanti che hanno dei sani principi. Metti il maestro Corallo, che è un insegnante di musica, lo metti a insegnare musica. Ci sono tantissime altre persone, posso citarle, che hanno Walter Biancarani, è un insegnante, potrebbe insegnare in una scuola cristiana, ma in altre parti del mondo queste cose ci sono. Noi costruiamo locali di culto, perché dobbiamo far vedere che il nostro è più grande di quello dell'altro, dobbiamo far vedere che abbiamo più membri dell'altro. Facciamo battaglie, firme. Facciamo battaglie e firme perché pensiamo che questo possa cambiare la società. Non cambia niente, fratelli, sorelle, non servono i referendum. Quello che questo mondo ha stabilito di fare, il punto dove deve arrivare, arriverà prima o poi. Noi possiamo fare tutte le battaglie che vogliamo, però nessuno si è mai messo nel cervello di dire: facciamo un fondo, cominciamo a mettere via dei soldi per realizzare una scuola cristiana, la prima scuola cristiana, dove non c'è bisogno di fare firme per non insegnare certe ideologie, dove certe ideologie non saranno insegnate. Punto. O no? Oh.
Sì.
No, ma è più facile scrivere su Facebook. Costa meno, impegna meno e non richiede una scelta da parte nostra. Nessuna responsabilità. È così ospedali cristiani. È così comunità dove le persone possono vivere come in questo luogo, in comunione, coltivando degli orti, raccogliendo dalla terra e facendo cose. Ci sono persone che hanno case e terreni e non li usano, ma piuttosto che darli a un fratello li tengono così. Ma scriviamo su Facebook: quanto fa pena vedere i bambini dell'Africa che muoiono, Scriviamo su Facebook: quanto ci dispiace che tanti cristiani soffrano sulla terra. Preghiamo per la Chiesa perseguitata, ma facciamola venire a questa perseguitata invece che pregare. Che preghi? Quelli la ammazzano, gli tagliano la testa e tu preghi? Ma fa qualcosa per tirarli fuori o no? Che pensi, che se fermano le spalle quando preghi? Quella dei leoni è successa una volta, quella della fornace è successa una volta. Non è che c'è tutti i giorni sulla Bibbia un episodio del genere. Gli apostoli sono stati ammazzati tutti, sono tutti morti ammazzati, oh, tutti morti ammazzati. O no? Tutti morti ammazzati. Non è che noi siamo Superman. Sì, preghiamo perché Dio, ma facciamo qualcosa. Siamo nell'immobilismo totale, non facciamo niente, ci disperiamo tra virgolette per quello che succede nel mondo, ma non stiamo facendo nulla come cristiani. Lo so che
Dice, ma che stai lì questo? Ma chi l'ha chiamato? Da dove è venuto? Ma torna a casa tua, vattene via, passotto e basta. No! Ma lo so che non può avere consenso questo tipo di predicazione, lo so perfettamente, perché mette in gioco tutti i nostri sentimenti. Ma se non siamo disposti a mettere in gioco i nostri sentimenti, non può cambiare nulla, fratelli e sorelle. Continueremo a fare dei bei culti, continueremo a fare dei bei canti, continueremo a fare delle belle riunioni, s'alzavano dalla seggiola a rotelle, l'ombra di qualcuno guariva le persone. L'avete sentito più succedere? Adesso, come succede mezzo miracolo, ma mezzo, proprio mezzo, ci sono gli annunci su Facebook, le testimonianze, cioè allora non c'era bisogno di queste cose, perché succedevano in continuazione. Ma perché succedevano in continuazione? Ve lo siete mai domandato? Oh, ve lo siete mai domandato perché succedevano in continuazione? Perché era una questione di cuore. Pietro non guariva, cioè Dio non guariva le persone attraverso Pietro, perché così il ministero di Pietro diventava più grande e incassava più soldi. Ops. Il cuore di Pietro non era nel guadagno, era nella compassione, era nell'amore. Il cuore di Paolo non era nel guadagno, era nella compassione, era nell'amore. Poi le cose venivano di conseguenza, perché le persone chiaramente riconoscevano il cuore di Paolo, il cuore di Pietro, il cuore degli apostoli. Per quanto erano imperfetti, le persone diventavano sensibili. Oggi è cambiata un po' la cosa. Io, il mio ministero è meglio del tuo, perché quest'anno me ne sono alzati due, a te uno, quindi il mio è migliore. Funziona così o no?
Più
membri
di te.
Sì o no? La mia chiesa è più grande della tua, il mio ministero è migliore del tuo, e le persone vanno dietro a queste cose. E abbiamo bisogno di farci pubblicità, come se io frequento la chiesa sua e tu frequenti la chiesa sua e non è la stessa cosa. Dice che seguo il corpo di Cristo, dovrebbe essere la stessa cosa, no? Dovrebbe essere. No, la mia è quella più grande, la chiesa, perché il mio pastore è più unto, io sono più sudato, lui è più unto, dipende da... Però qualcuno questa te la fa passare pensione, no? Pietro chiama le persone a cambiare mentalità. E guardate che quando la Bibbia parla di ravvedimento, non sta parlando di uomini e donne che chiedono perdono per i peccati che hanno commesso. Sta usando un termine che significa cambio di mentalità, metanoia, cambio di direzione, cambio di mentalità. Non sta dicendo perdonami nei tuoi peccati, sta dicendo voglio cambiare mentalità. E io dico a me stesso, perché lo dico prima a me stesso, se Mauro tu non hai cambiato mentalità, comincia a cambiarla. E poi vi dico a voi, se non avete cambiato mentalità, cominciate a cambiarla, perché se continuate a chiamare questa parola di Dio, se continuiamo a chiamare questa parola di Dio e non facciamo quello che c'è scritto, è meglio che smettiamo di chiamarla parola di Dio. Allora chiamate la Bibbia, ma chiamiamo la Bibbia, ma facciamo quello che c'è scritto e vediamo se le cose che ci sono scritte si realizzeranno. Perché non si realizzano? Perché non facciamo e non crediamo in quello che c'è scritto qua dentro.
È un sistema.
Noi non riceviamo perché domandiamo male, dice Giacomo, per spendere per i nostri bisogni. Non abbiamo cambiato sistema, neanche allora lo stavano cambiando, e continuiamo a non cambiare sistema. Viviamo in questo sistema e ci stiamo bene. L'ultima cosa che voglio dire è: gli italiani sono in crisi, l'Italia è in crisi, vero? Non è vero che l'Italia è in crisi. Vi garantisco, e non è una profezia, però credo che sia una rivelazione, una parola di conoscenza, vi garantisco che chi governa questo sistema non permetterà che il mondo vada in crisi. Perché finché le persone galleggiano, hanno paura di perdere il galleggiamento. Quindi le lasciano galleggiare. Il 90% degli italiani, forse più di meno, l'80% degli italiani galleggia abbastanza bene. Il 20% ancora galleggia. Ci sono pochissime persone che sono in certe condizioni che vediamo nei telegiornali, ma vi garantisco che anche quelle persone galleggiano perché si adeguano a questo sistema. All'inizio chi non aveva una chi aveva una casa ha difficoltà a vivere passando da un dormitorio all'altro, ma piano piano si adatta. Mi seguite? Piano piano si adatta. Ha difficoltà a passare da una refezione all'altra, cioè da un posto dove gli danno da mangiare all'altro, ma piano piano si adatta. E che dice? Meglio di niente. Meglio di niente. Chi governa questo sistema di cose non permetterà mai, mai, che non si galleggi. E voi, noi, come tanti altri italiani, stiamo galleggiando. Loro ci fanno galleggiare e noi siamo contenti. Meglio di niente. Poi il galleggiamento, sul galleggiamento si potrebbe fare una predicazione, ma lasciamo perdere. Meglio. Guardate come capisce il buco. Quindi quindi vabbè, scusate, è quando un fratello, proprio un fratello,
se non c'è la metanoia c'è la paranoia.
La paranoia. Quindi per concludere, non illudiamoci. Noi come cristiani, come tanti altri, stiamo galleggiando, ok? Ma se vogliamo portare un cambiamento, c'è bisogno di cambiare mentalità completamente, ravvedersi, cominciare a vedere le cose con la mentalità che aveva Gesù. Io voglio leggervi in conclusione questo passo che leggevo, è molto bello, perché poi Atti 20 da 34, perché poi chi ha scritto la Bibbia ci ha lasciato degli esempi meravigliosi, e voglio chiedere a Dio che ognuno di noi che qua oggi possa diventare un esempio come lo è stato l'Apostolo Paolo, con tutti i suoi difetti, con tutto il suo caratteraccio, con tutte le sue robezze e bruttezze, ok? Però ha scritto questo, di lui è stato scritto questo in Atti degli Apostoli. Dice infatti 29, capitolo 20 dal versetto 29: infatti io so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, quali non risparmieranno il gregge, e che tra voi stessi sorgeranno degli uomini che proporranno come cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Cose perverse non sono cose perverse che pensiamo noi con la mentalità umana, per trascinarsi dietro gli scevoli. Io, guarda che io so più unto di lui, sono migliore, 3.000 quest'anno, lui niente, cose perverse. Perciò vegliate ricordandovi che per lo spazio di 3 anni, giorno e notte, non ho mai cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Ed ora, fratelli, io vi raccomando a Dio e alla parola della sua grazia. Chi è la parola della sua grazia?
Gesù.
Come?
Gesù.
E alla parola della sua grazia, che è in grado di edificarvi e di darvi l'eredità in mezzo a tutti i
santificati.
Come? Sa che? Ah, allora tutti quelli che vivevano la grazia erano santificati, non c'avevano bisogno di santificarsi. Come mai? Strano questo. Va bene, andiamo avanti. Ognuno faccia le sue dovute riflessioni. Io non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né il vestito di alcuno. E voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di quelli che erano con me. In ogni cosa vi ho mostrato che affaticandosi in questo modo ci conviene sostenere gli infermi e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse: c'è maggior felicità nel dare che nel ricevere. E quando ebbe dette queste cose si inginocchiò e pregò con tutti loro. Allora tutti scoppiarono in un gran pianto e, gettatosi al collo di Paolo, lo baciarono, dolenti soprattutto per la parola che aveva detto, che non vedrebbero più la sua faccia. Poi l'accompagnarono alla nave. Allora, se si può dire questa parola augurio, io auguro a ognuna delle persone che è qua dentro di diventare così. Non mi interessa pensare se tu ti approfitti di me. Quello che mi interessa è donarmi a te, perché io avrò e voglio avere più gioia nel dare che nel ricevere. Amen.